Buongiorno, riprendiamo le nostre audio lezioni e una volta esaurito, come abbiamo fatto parlando del regime di consolidamento, le tematiche relative all'imposizione reddituale, perlomeno quelle che rientravano nell'ambito delle lezioni frontali, ci occupiamo adesso di un diverso settore impositivo e in particolare dell'imposta sul valore aggiunto. L'imposta sul valore aggiunto va trattata sicuramente nell'ambito di un corso sulla fiscalità d'impresa, sul diritto tributario dell'impresa, perché, come stiamo per vedere, si tratta di un'imposta indiretta. Di imposta indiretta, a differenza dell'imposta sui redditi che invece viene classificata tra le imposte dirette, si tratta di un'imposta indiretta sugli scambi posti in essere da operatori economici. Quindi vedremo poi le definizioni normative, ma in prima battuta da imprenditori, professionisti, società commerciali e anche società agricole, quindi un ambito di attività economiche, e operazioni che vengono ad essere incluse nel perimetro dell'imposta, vedremo, sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nell'ambito di queste attività di tipo economico. L'imposta sul valore aggiunto è in realtà, dal punto di vista economico sostanziale, un'imposta sul consumo. È un'imposta generale sul consumo. Questo, diciamo, in prima battuta, può apparire, per certi versi, contraddittorio rispetto all'affermazione che ho fatto un attimo fa, cioè il fatto che si tratta da un lato di un'imposta applicata su scambi posti in essere da operatori economici e tra operatori economici, quindi non riguarda soltanto le operazioni nei confronti di consumatori finali, ma anche le operazioni tra imprese o tra imprese professionisti o tra professionisti e altri professionisti. Riguarda dunque anche queste fasi della catena produttiva e distributiva intermedi, diciamo così, e non solo quindi lo stadio del consumo finale, ma per le caratteristiche strutturali dell'imposta, quindi sono caratteristiche, vedremo, che hanno dei riflessi di tipo giuridico, non solo economico, sono state proprio le strutture giuridiche dell'imposta. Tende ed è in realtà finalizzata a tassare, a colpire, se possiamo dire così, il consumo finale. Quindi, punto chiave di questa imposta è che è dal punto di vista formale e della sua struttura giuridica pensata come un tributo sugli scambi che coinvolge tutte le fasi della catena della distribuzione e ancor prima della produzione di beni e servizi, quindi produzione e distribuzione di beni e servizi, ma per via dei suoi meccanismi, che adesso cominciamo a delineare, tende a tassare una capacità che non è quella, una capacità contributiva, che non è quella manifestata dalle imprese coinvolte in questi scambi, bensì dai destinatari ultimi, dai consumatori ultimi, dai consumatori finali di questi beni e di questi servizi. Si comincia così a delineare alcune delle caratteristiche dell'imposta. Una di queste, probabilmente la più importante, la più caratterizzante, è la caratteristica della neutralità. Della neutralità, in questo caso, neutralità dell'imposta per gli operatori economici, nel senso che l'imposta, pur essendo formalmente applicata da imprese, società e professionisti, artisti e professionisti, non va a gravare in effetti dal punto di vista della sua incidenza patrimoniale su questi soggetti, ma va invece a colpire e aggravare ancora una volta i consumatori finali. Com'è che si ottiene questo, diciamo, duplice risultato, cioè imposta applicata da imprese, professionisti e società, ma in realtà un'imposta che va a gravare sul consumo finale? La si ottiene grazie a due fondamentali meccanismi, che adesso cerco di inquadrare. Il primo punto è che l'imposta si applica su singole operazioni, cioè il punto di incidenza dell'imposta è la singola operazione commerciale. Questo è interessante, ad esempio, un raffronto su questo piano con l'imposta sul reddito, perché l'imposta sul reddito è un'imposta di periodo che non guarda alle singole operazioni, ma misura il presupposto impositivo e la base imponibile lungo un arco temporale, e cioè nell'ambito di quello che viene chiamato periodo di imposta. Quindi io misuro il reddito, noi abbiamo parlato in particolare del reddito di impresa, lo misuro alla fine del periodo di imposta. Prima della fine del periodo di imposta non so, o ancora non so quale sarà il reddito, perché se ci riflettete, anche un reddito in corso di formazione, mettiamo un'impresa che produce ingenti ricavi in corso d'anno, potrebbe sempre, anche al limite l'ultimo giorno dell'anno, registrare una sopravvivenza passiva dovuta a un evento magari fortuito e imprevedibile, a una perdita dei beni del magazzino, a un qualsivoglia evento negativo che si riflette nella misurazione del reddito, che fa in modo che il reddito di fatto venga perduto, venga non, a, a, non, a, non, a non nascere nemmeno, annullando e cancellando gli effetti di tutte le operazioni precedenti, che, ripeto, non rilevano in quanto tali, ma solo in quanto componenti singole che vanno a formare il reddito del periodo, il quale però, appunto, va, per essere misurato correttamente, bisogna attendere che il periodo di imposta si sia esaurito. Nell'IVA, dicevo, invece, c'è un'enfasi molto maggiore sulle singole operazioni di scambio, quelle che sono le operazioni imponibili. Lo si vede già dall'esame normativo. Se noi prendiamo il DPR 633 del 1972, che contiene la disciplina interna dell'imposta sul valore aggiunto, vediamo che appunto l'articolo 1 definisce, prima di ogni altra cosa, le operazioni imponibili, statuendo che cosa? Che l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. Dentro questo articolo 1 compaiono già gli elementi basilari dell'imposta, ovvero i cosiddetti tre requisiti: il requisito oggettivo, cioè cessioni di beni e prestazioni di servizi, il requisito territoriale. Le operazioni devono essere effettuate nel territorio dello Stato. E infine il terzo requisito, cioè il requisito soggettivo. Le operazioni devono, per essere rilevanti ai fini dell'IVA, devono essere effettuate nell'esercizio di impresa o nell'esercizio di arti e professioni. Poi abbiamo anche un ulteriore requisito che è un po' a sé stante, che riguarda le importazioni, dove le importazioni rilevano i fini IVA anche se effettuate da soggetti che non hanno la qualifica di imprenditori o professionisti. Bene, dicevo della caratteristica della neutralità. La caratteristica della neutralità nelle operazioni tra operatori economici dipende fondamentalmente da due chiamiamoli istituti giuridici o strumenti, se si preferisce, che sono rispettivamente la rivalsa dal lato delle operazioni attive e la detrazione nell'ambito delle operazioni passive, cioè delle operazioni di acquisto. Che cosa succede in termini più precisi? Che ogni soggetto che effettua una cessione o una prestazione, quindi cessione di beni o prestazione di servizi, deve applicare, cessione o prestazioni imponibili ovviamente, deve applicare l'imposta. Quindi, in prima battuta, e dal punto di vista giuridico, debitore dell'imposta è colui che ha effettuato l'operazione. È colui che ha effettuato l'operazione. Tuttavia, per effetto dell'esercizio della cosiddetta rivalsa, il debito che nasce nel confronto dell'erario in capo a chi ha effettuato l'operazione, viene traslato sul cessionario o sul committente, cessionario del bene o committente del servizio. Noi capiamo questi aspetti guardando in particolare all'articolo 17 del decreto 633 del 72 e al successivo articolo 18. L'articolo 17 si riferisce a quelli che erano chiamati soggetti passivi e oggi invece prende il nome di debitore dell'imposta. Quindi il 17 era rubricato soggetto passivo, oggi invece c'è stata una modifica, se vogliamo dal punto di vista formale, ma puramente formale, ma che forse è anche assai significativa, dove si parla di debitore d'imposta. Che cosa dice l'articolo 17? L'articolo 17 dice: l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, i quali devono versarla all'erario cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19 e nei modi e termini stabiliti nel titolo secondo. Leggiamo poi anche l'articolo 18 e poi le vediamo insieme il significato di queste due norme. L'articolo 18, intitolato Rivalsa, dice: il soggetto che effettua la cessione o la prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o committente. Fermiamoci qui un attimo. Dunque, noi abbiamo un soggetto passivo o anche oggi chiamato debitore dell'imposta che deve applicare l'imposta ed è tenuto a versarla all'erario. Quindi si instaura, attenzione, un rapporto diretto tra l'operatore economico, mettiamo un soggetto che professionalmente cede bene, non so, un imprenditore commerciale che cede sul mercato dei beni o dei servizi, è la stessa cosa, e l'erario. Il rapporto è tra colui che cede o presta, cede i beni o presta i servizi e direttamente lo Stato, l'erario. Ma al tempo stesso a questo soggetto passivo, che dico subito è un soggetto passivo in senso formale, in senso giuridico, più che in senso economico, a questo soggetto passivo viene attribuita dalla legge una prerogativa importantissima, cioè il diritto di rivalsa, anzi, per meglio dire, il dovere di rivalsa. Il soggetto che effettua la cessione o la prestazione imponibile, dice l'articolo 18, deve addebitare la relativa imposta a titolo di rivalsa al cessionario o al committente. In pratica, il soggetto passivo in senso formale agisce alla stregua di un collettore dell'imposta, cioè in pratica l'operazione IVA fa sorgere due tipi di situazioni soggettive, una nei confronti dell'erario, cioè il debito, infatti l'articolo 17 li qualifica questi, gli operatori come debitori di imposta, l'altro tipo di rapporto, l'altro rapporto parallelo, diciamo così, è un rapporto di tipo privatistico tra il debitore d'imposta, cioè l'imprenditore che sta cedendo il bene, ad esempio, e la sua controparte commerciale, che potrà essere un'altra impresa, ad esempio, oppure potrà essere anche un privato, un consumatore finale. Questo non ha importanza. Chiunque sia la controparte dell'operatore economico, vi è diritto, anzi, ripeto, dovere di rivalsa. Questo che cosa significa? La rivalsa di fatto è il diritto dovere dell'operatore di rivalersi appunto sulla controparte, cioè di ottenere dalla controparte l'importo corrispondente all'imposta. Quindi vedete, nasce, è come se allo stesso tempo nascesse un rapporto di debito e un rapporto di credito. Il debito verso l'erario, ma il credito di rivalsa nei confronti della controparte commerciale. È per quello che noi parliamo di un debitore che più che altro è un collettore dell'imposta. Infatti, grazie alla rivalsa, quando, diciamo, come normalmente dovrebbe accadere, la rivalsa va a buon fine, cioè il soggetto riesce effettivamente a farsi corrispondere dalla controparte non solo l'importo della cessione o prestazione, cioè quindi l'imponibile, il prezzo, diciamo, il prezzo della prestazione, ma altresì l'imposta. Questa imposta viene raccolta, viene incassata, o comunque viene addebitata appunto in via di rivalsa, e questo consente all'operatore economico di procurarsi la provvista, a volte anticipatamente, a volte in via posticipata, dipende dalle tempistiche dei pagamenti e da un lato e le tempistiche dell'assolvimento del debito tributario dall'altro. Comunque, diciamo, riesce, dovrebbe no, nella normalità dei casi procurarsi la provvista con cui provvedere al versamento dell'imposta. L'altro grande elemento strutturale dell'IVA è poi il diritto di detrazione, che è disciplinato dall'articolo 19, intitolato appunto detrazione. Nell'articolo 19 si dice che per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17, che appunto era la norma sul debitore d'imposta, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Quindi il diritto di detrazione sorge in capo all'operatore economico, ma non all'operatore economico ovviamente che ha posto in essere l'operazione, cioè a colui che ha ceduto il bene o ha prestato il servizio, bensì nasce in capo alla controparte commerciale, anch'essa operatore economico, che ha ricevuto i beni, cioè che li ha acquistati o li ha importati. Infatti, vedete, per la determinazione dell'imposta dovuta, perché qui si sta parlando dell'imposta dovuta dall'acquirente, l'imposta dovuta all'erario dell'acquirente, sulle proprie operazioni attive ovviamente, è detraibile l'ammontare dell'imposta relativa, l'ammontare dell'imposta assolta o che gli è stata debitata in via di rivalsa. Quindi facciamo un banale esempio: se un grossista di generi alimentari, ad esempio, acquista i beni oggetto della sua attività da dei produttori e a sua volta, dopo aver acquistato questi beni, li rivende a dei dettaglianti, quindi è un soggetto che sta in mezzo, possiamo dire così, alla catena di distribuzione e di produzione e di distribuzione di quei beni, quindi c'è a monte un produttore, a valle ci sono dei dettaglianti, dei negozianti, poniamo, il grossista che sta a metà della catena assolve in via di rivalsa dell'IVA, cioè riceve dei documenti che vedremo prendono il nome di fatture, la fattura come documento rilevante ai fini IVA e che documenta l'operazione IVA, riceve, dicevo, i beni, riceve le fatture di quei beni, per lui quelle fatture sono delle fatture di acquisto e quelle fatture di acquisto contengono non solo il prezzo delle forniture, ma in aggiunta al prezzo espongono anche l'imposta sul valore aggiunto, che è un'imposta, non l'ho ancora detto, ma è un'imposta proporzionale al prezzo di vendita. Cioè è un'imposta applicata con aliquota proporzionale al prezzo di vendita. Quindi il soggetto passivo dell'esempio che stiamo facendo, ha un debito commerciale verso la sua controparte, cioè verso il produttore dei beni che glieli ha venduti, e questo debito è anche comprensivo dell'IVA, perché lui ha un debito per il prezzo, non so, 100 euro, più l'IVA applicabile su quella fornitura. Mettiamo l'IVA all'aliquota, mettiamo che siano beni ad aliquota ordinaria, e cioè all'aliquota del 22%. Oggi l'aliquota IVA in Italia è del 22%. Quindi riceve una fattura, un documento, che è una fattura che ha anche, diciamo, anche valenza di documento commerciale, che espone queste due componenti, 100 in base imponibile, prezzo uguale a base imponibile, più 22 euro a titolo di addebito dell'IVA. In questo momento sorge in capo all'operatore che stiamo considerando, cioè al grossista che sta acquistando i beni, sorge anche qui un duplice rapporto simmetrico a quello che abbiamo visto prima, e cioè un debito di tipo privatistico, chiamiamolo così, cioè io devo pagare la fattura comprensiva dell'IVA alla mia controparte, e un credito invece nei confronti dell'erario, perché mi nasce appunto, come dice l'articolo 19, il diritto, mi nasce un diritto di detrazione. Perché? Perché si tratta di beni acquistati nell'esercizio dell'impresa arte o professione. L'operatore economico in questione, cioè il grossista, sta comprando non dei beni personali, mettiamo che si tratti di un imprenditore individuale, non sta comprando dei beni a uso personale per le sue necessità alimentari, ma sta comprando dei beni che rientrano nell'oggetto della sua attività, cioè sta comprando dei beni che saranno a loro volta rivenduti a valle della catena produttiva e distributiva. Quindi nasce questo, nasce un debito commerciale, nasce però contestualmente un credito verso l'erario per l'imposta assolta. A valle di questa operazione, il grossista, una volta acquistati i beni, li venderà ai propri clienti. I propri clienti saranno dei dettaglianti, dei piccoli supermercati o dei negozi di quartiere che compreranno questi generi alimentari per poi rivenderli ai consumatori finali. Nella vendita ai dettaglianti, il grossista si trova invece a rivestire la posizione che abbiamo visto descritta nell'articolo 17, cioè la posizione di debitore dell'imposta, perché a questo punto lui dovrà applicare l'IVA, cioè l'imposta, e dovrà rivalersi, ai sensi dell'articolo 18, nei confronti dei cessionari o committenti, e cioè si rivale nei confronti dei dettaglianti e dei negozianti a cui sta vendendo quei beni. A questo punto si comprende meglio il senso di tutto il meccanismo. Perché noi avremo che il grossista del nostro esempio avrà un debito IVA verso l'erario che sarà pari non all'intera imposta applicata sulle operazioni attive, cioè sulle operazioni di vendita, ma sarà pari alla differenza tra l'imposta applicata alle operazioni di vendita meno, cioè al netto, dell'imposta per la quale è nato il diritto di detrazione, cioè l'imposta relativa agli acquisti inerenti all'impresa che egli ha effettuato. Anticipo già un punto su cui torneremo, e cioè il fatto che l'imposta sul valore aggiunto, anche se concettualmente riguarda le singole operazioni, cioè su ogni operazione l'imposta va applicata col meccanismo che abbiamo visto, e su ogni operazione passiva di acquisto l'imposta mi comporta l'addebito di un'IVA in via di rivalsa, IVA che io devo pagare, che mi fa sorgere un credito verso l'erario, tuttavia la liquidazione del saldo netto non avviene operazione per operazione, cioè non è che io per ogni operazione verso l'imposta isolatamente in modo atomistico, ma la liquidazione e il versamento avviene per masse di operazioni, cioè io devo raggruppare tutte le operazioni effettuate di acquisto e di vendita effettuate nell'ambito di un certo arco temporale che sarà il mese, cioè su base mensile o su base trimestrale. E questo viene a dipendere dalla dimensione, dal volume d'affari del soggetto passivo. Che cosa succede però? Quindi, scusate, un secondo, prima di arrivare a che cosa succede nella vendita all'ultimo stadio al consumatore, che cosa capita per l'operatore economico del nostro esempio? Capita che per lui, appunto, il versamento dell'imposta, che è pari a l'imposta sulle operazioni attive meno l'imposta sulle operazioni passive, è un fatto neutrale, cioè la neutralità significa che l'operatore economico non rimane inciso dal peso dell'imposta. E credo si sia a questo punto capito perché non rimane inciso, perché dal punto di vista dell'imposta sulle proprie operazioni attive, beh, c'è il diritto di rivalsa, quindi quello che io verso all'erario è in realtà addebitato in fattura in via di rivalsa alla mia controparte, quindi è la mia controparte che mi fornisce la provvista. È vero che io ho il debito verso l'erario, ma la mia controparte mi deve dare le somme corrispondenti all'IVA. Dal punto di vista delle operazioni passive, dal punto di vista delle operazioni passive, il soggetto in questione, matura, diciamo, versa alla propria controparte l'importo corrispondente all'IVA che gli viene addebitato in rivalsa, ma dall'altra parte matura un credito per la detrazione, un credito verso l'erario. E quindi quello che viene versato è in realtà un versamento che non incide il patrimonio di questo soggetto. Possiamo fare un banale esempio numerico per far capire ancora meglio. Supponiamo che il soggetto in questione acquisti dei beni per 100 euro di prezzo pattuito, quindi base imponibile 100 euro, più IVA con aliquota ordinaria al 22%. Quindi il soggetto sostiene un esborso di 100 più 22, quindi 122. Supponiamo anche che questo operatore rivenda i beni ai propri clienti per un prezzo di 200. Quindi c'è un ricarico del 100%, per cui prezzo di acquisto 100, prezzo di vendita 200. In questo prezzo di vendita di 200 sarà compresa l'IVA.